Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Una buona giornata agli ascoltatori di Prima Pagina. Le prime pagine dei quotidiani italiani oggi sono concordi nella scelta della notizia più importante, che è per tutti l'accordo tra Italia e Svizzera. La Svizzera non è più il paradiso fiscale, è il titolo della Stampa. Mai più conti segreti in Svizzera è l'apertura di Prima Pagina di Repubblica. Segreto bancario, finisce un'era, è il Corriere della Sera. Fine del segreto bancario, panico a sinistra, è il titolo del giornale che fa il verso a un celebre titolo del settimanale satirico Cuore. L'intesa a Roma-Berna, idea di Berlusconi, questo lo riconoscete, è il giornale, arriva proprio mentre si scopre il vizietto dei moralisti, e qui l'allusione è alle vicende di Gino Paoli e del suo conto all'estero. Ma noi, che pure dedicheremo attenzione a questa notizia, scegliamo di cominciare da un'altra notizia, che era quella che con la quale ci eravamo lasciati ieri. Doveva essere il giorno decisivo per la Grecia ieri, il giorno in cui da Atene dovevano arrivare a Bruxelles il piano per rientrare negli impegni europei, per restare nel piano del prestito. Slitta il piano, invece, leggo dalla prima pagina di Repubblica, battaglia Grecia-Unione Europea. E questo rincorrersi di scadenze che non scadono dà il senso un po' anche della drammatizzazione del momento e di ultimatum che diventano penultimatum. Stiamo parlando in ogni caso di una situazione ponte, diciamo, di 4 mesi, che poi ad aprile in ogni caso dovrebbe avere un'altra verifica. Andiamo a vedere cosa è successo. Leggiamo la corrispondenza da Bruxelles di David Carretta sul Messaggero a pagina 2. Grecia, Tsipras in difficoltà, slitta oggi il piano di riforme. Tra il tentativo di non deludere l'elettorato di Siriza e la necessità di rassicurare i creditori europei, il governo di Alexis Tsipras ha mancato un'altra scadenza, la lettera con cui Atene doveva comunicare formalmente le misure di bilancio e le riforme chieste all'Eurogruppo per prolungare il programma di aiuti. Sarà inviata solo oggi. Il termine ultimo fissato dai ministri delle finanze era ieri sera a mezzanotte, ma le polemiche all'interno di Siriza e i negoziati con la Commissione hanno spinto la Grecia a rinviare a questa mattina. Nonostante il clima di sfiducia delle ultime settimane, lo slittamento non è necessariamente una cattiva notizia, si affrettano a spiegare fonti comunitarie, sottolineando il clima costruttivo del dialogo con Atene. Le istituzioni rappresentate nella Troica, Commissione, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, sono state consultate a più riprese. Salvo altri intoppi, dovrebbero valutare rapidamente l'elenco delle riforme greche. Il fatto che il presidente dell'Eurogruppo l'olandese Dijsselbloem, abbia optato per una riunione in teleconferenza dei ministri delle finanze della zona euro invece di una convocazione fisica a Bruxelles questo pomeriggio è considerato come positivo. Ma alcune delle misure contenute nelle bozze di lettera circolate nelle giornate di ieri potrebbero ancora irritare alcuni governi. Secondo le indiscrezioni, la lettera del governo greco dovrebbe essere composta di 6 pagine e concentrarsi su 12 settori. Alcune misure, dalla riforma della pubblica amministrazione al rafforzamento della concorrenza, vanno nella direzione auspicata dai partner. Altre lasciano spazio a nuove accuse di ambiguità da parte dei creditori. Sulle privatizzazioni, il governo Tsipras si impegnerebbe a non rimettere in discussione gli accordi già conclusi, ma intende anche proteggere gli interessi nazionali per non svendere gli asset statali. Il ministro delle Finanze, Varoufakis, intenderebbe procedere a una riforma profonda dell'autorità incaricata di raccogliere le tasse. Ma le cifre circolate sulla stampa tedesca sugli introiti della lotta all'evasione fiscale sollevano qualche dubbio. La repressione del traffico illegale di sigarette e benzina dovrebbe permettere di incassare 2,3 miliardi. Il governo spera di incassare 2,5 miliardi da un condono sui 70 miliardi di arretrati accumulati dai contribuenti greci con il fisco. Una tassa sui patrimoni maggiori dovrebbe rendere 2,5 miliardi, ma i creditori sono preoccupati che possa portare all'abolizione dell'imposta sugli immobili, in tutto circa 7 miliardi. E con questo cronaca da Bruxelles si faceva cenno alle difficoltà interne di Tsipras in Grecia, e a proposito di questo ieri aveva fatto molto rumore e la scomunica in qualche modo di Manolis Gledzos, cioè un'icona della sinistra greca, il partigiano che è anche al momento eurodeputato di Siriza. Il Corriere della Sera, con Maria Serena Natali, lo intervista, e nell'intervista ci rendiamo conto che quella che sembrava una rottura definitiva in realtà è molto più problematica al momento. Parliamo di un signore che ha, anche se fino all'anno scorso, mi pare fino a 2 anni fa, era ancora in piazza, diciamo, a fronteggiare la polizia greca nelle manifestazioni di protesta in cui Siriza era protagonista, comunque un signore che ha 93 anni. Il popolo ha votato Siriza per ritrovare l'orgoglio e l'indipendenza, dice Gledzos al Corriere. Chiunque cerchi di invertire il corso deve essere combattuto come le potenze dell'asse. Gli anni di prigionia, esilio e tortura possono essere affrontati e superati. Il difficile è capire che nessuno ha il diritto di decidere per te, convincere le persone a prendere in mano il proprio destino. Quindi la Costituzione è più problematica, insomma, non è ancora quantomeno decisa. Vede un pericolo per l'unità del paese? Ora che emergono le prime spaccature politiche possono crescere le forze estreme. Il pericolo esiste ed esploderà se il governo si dimostrerà incapace di mantenere la parola data, dice Gledzos, appunto, quindi sì. La tensione è alta anche sul fronte internazionale. C'è un forte sentimento antitedesco oggi in Grecia e una crescente diffidenza antigreca in Germania, chiede Maria Serena Natale. Alimentare il conflitto, risponde Gledzos, è un errore. Dobbiamo difendere l'amicizia tra i paesi e non perdere mai di vista che il popolo tedesco non è responsabile dei crimini commessi dal Terzo Reich. E poi più avanti, quale ruolo immagina per la Grecia nel futuro dell'Europa? Europa è un termine greco, significa colei che ha l'ampio sguardo, un'etimologia che rimanda a una percezione multipla, una radice plurale. In questa identità deve esserci posto per tutti, greci, italiani, tedeschi e spagnoli. Su un punto in particolare delle misure annunciate da Tsipras si concentra una corrispondenza di Repubblica dal nostro inviato Ettore Livini ad Atene. Battaglia antitasse dei nuovi Onassis. Se ci colpite portiamo via le flotte, si parla degli armatori, protetti per diritto costituzionale. L'allarme dalle parti del Pireo non è mai stato tanto alto dall'epoca dell'epico scontro di Salamina. Ecco, esagero Livini. La flotta greca è un paradosso. La flotta greca è in pericolo, ma i persiani non c'entrano. A minacciare la più grande armata marittima del mondo, 2500 anni dopo, è Alexis Tsipras, pronto a giocare la carta della battaglia navale per rimettere in sesto i conti di Atene. Le forze in campo, un po' come è successo all'Eurogruppo, sembrano impari. Da una parte Davide, il neonato e già provatissimo governo Siriza Anel, che è il piccolo partito di destra col quale Siriza in chiave anti-austerità ha fatto un accordo. Dall'altra Golia, le 4.707 supernavi, il 16% del mercato globale, valore venale di circa 105 miliardi, su cui sventola la bandiera bianca-azzurra degli armatori ellenici. In palio non il controllo del Mediterraneo, ma i profitti miliardari macinati ogni anno, quasi esentasse dalle 50-60 famiglie degli Onassis ellenici. I nostri cittadini hanno pagato un prezzo carissimo alla crisi, ha detto il Premier in Parlamento pochi giorni fa. Ora il conto lo devono saldare agli oligarchi, che non hanno mai messo mano al portafoglio. Negli uffici ovattati degli armatori affacciati sui moli del porto ateniese hanno mangiato subito la foglia. Nel mirino di Siriza c'è l'articolo 89 della Costituzione, quello che, come un diritto divino, consente ai proprietari di navi di non pagare balzelli sui profitti generati all'estero. Un salvacondotto fiscale in versione balneare che nelle stime della stessa Unione Industriale di Settore ha consentito di trasferire oltre frontiera tra il 2000 e il 2010, unico dato ufficiale disponibile, 140 miliardi di utili, quasi la metà del debito del paese, senza pagare un centesimo all'erario. Poi insomma l'articolo è molto lungo e la pagina è corredata da una bellissima foto del porto del Pireo e poi anche della foto simbolo che potete immaginare di Aristotele Onassis con con Jacqueline Kennedy qui, anche se c'era anche Maria Callas tra le sue famose relazioni. E sulla prima pagina del Sole 24 Ore è l'editoriale che affronta la vicenda greca, il piano greco, ed è firmato da Carlo Bastasin, che propone un paragone persino un paragone sorprendente, se non addirittura irriverente, insomma. Se Tsipras vive il Monti moment, Monti da, l'ex presidente Mario Monti del Consiglio italiano. Può sorprendere, ma quello che Alexis Tsipras sta per affrontare è un Monti moment, il tentativo di scuotere le incrostazioni e abitudini secolari di un paese in pochi mesi, con le sole proprie forze e in un quadro economico fragile. L'esperienza italiana del 2012 ha dimostrato quanto ciò sia difficile e politicamente ingrato. Come è andata a finire a Monti lo sappiamo, ammesso che il paragone sia ammissibile. Dopo che il negoziato dell'Eurogruppo si è concluso con la dura affermazione del programma politico-economico già fissato per Atene, scrive ancora Carlo Bastasin, il nuovo governo greco ha dovuto inviare a Bruxelles una lista di riforme che sposta il fronte politico greco dall'Europa all'interno del paese. Tsipras vuole combattere non più Berlino e la Troica, ma l'evasione fiscale degli oligarchi, la corruzione degli amministratori locali, il trasferimento all'estero dei capitali, le facilitazioni fiscali dei commerci di materie prime. E poi continuiamo all'interno. L'Eurogruppo sottovaluta le difficoltà di Tsipras. Ha solo concesso più flessibilità sul bilancio pubblico di quest'anno, ma ben poco ha proposto come aiuto alla crescita dell'economia greca. La sfiducia è evidente. L'estensione del programma di 4 anziché 6 mesi fa sì che Atene debba negoziare il nuovo programma entro giugno, cioè proprio quando sarà in condizioni di fragilità negoziale perché dovrà ripagare i prestiti della BCE senza i quali è fuori dall'euro. La stessa lista delle riforme è soggetta come prima ad approvazione dell'ex troica, anche se almeno i testi di legge non saranno più scritti a Washington o a Bruxelles. Ogni esborso degli aiuti europei dipenderà dal via libera che Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale daranno in ragione del grado di adempimento al programma. Il famoso memorandum. Alla vicenda della Grecia è dedicata la copertina del manifesto. Il titolo è Euronotte, la lunga notte dell'Unione Europea. Il governo di Tsipras invia le riforme con cui Atene potrà ricontrattare il debito e dice no a ogni diktat. Ora il braccio di ferro è con l'Eurozona. E dalla prima pagina c'è un commento firmato da Etienne Balibar e Sandro Mezzadra per battere l'austerity, che affronta anche la vicenda dei problemi interni della sinistra greca. È dunque vero che alla fine, come titolano molti giornali in Italia e in Europa, Atene ha ceduto all'Eurogruppo, è il titolo di Repubblica, compiendo il primo passo verso il ritorno dell'austerity, è un titolo di The Guardian. È cominciata la ritirata di Siriza, come sostengono molti leader della stessa sinistra interna del partito greco? È presto per formulare un giudizio complessivo e fondato sugli accordi definitivi all'interno della riunione dell'Eurogruppo di venerdì. Molti aspetti tecnici, ma di grande importanza politica, saranno resi noti soltanto nei prossimi giorni. E aggiungiamo noi, sempre ammesso che il programma venga poi accettato dall'Eurogruppo, altrimenti si ricomincia da capo. Vorremmo tuttavia provare a suggerire un diverso metodo di analisi dello scontro che non ha soltanto contrapposto il governo greco alle istituzioni europee, ma ha anche mostrato più di una crepa all'interno di queste ultime, scrivono Balibar e Mezzadra. Sulla base di quali criteri dobbiamo giudicare l'azione di Tsipras e Varoufakis, misurandone l'efficacia? E questa è la domanda che ci interessa porre. Il pezzo poi continua all'interno. È molto lungo, ma io forse ne posso leggere soltanto un altro passaggio. Le elezioni greche e la crescita di Podemos in Spagna hanno aperto una straordinaria occasione, quella di reinventare e riqualificare a livello europeo una politica radicale della libertà e dell'eguaglianza. Il punto è che non appena Siriza è riuscita a innestare sull'orizzontalità delle lotte un asse verticale, portando nelle rivendicazioni il linguaggio fin dentro i palazzi europei, si è immediatamente trovata di fronte a dei limiti. I limiti ci appaiono oggi in una luce diversa rispetto a qualche mese fa. Se le lotte ne avevano mostrato l'insostenibilità, la vittoria di Siriza, la crescita di Podemos e la stessa azione del governo greco cominciano ad alludere alla realistica possibilità di superarli. Era evidente, lo aveva chiarito tra gli altri lo stesso Tsipras, che non sarebbe stata sufficiente una semplice affermazione elettorale per fare questo. Si tratta di aprire un processo politico nuovo per costruire e affermare materialmente una nuova combinazione, una nuova correlazione di forze in Europa. Quindi la vicenda greca, oltre che diciamo una fondamentale vicenda che riguarda la sostenibilità diciamo economica di un'intera economia, perdonate il bisticcio, è anche una grande vicenda che riguarda la sinistra europea, la sinistra in un paese decisivo come la Grecia. Quindi andiamo quindi al secondo argomento che ci interessa affrontare oggi, ed è quello della sinistra italiana invece. E il link, un link in qualche modo divertente, ce lo può fornire una vignetta di LK che è pubblicata da Repubblica. Tsipras appesa a un filo tra Europa e Siriza. Se si fa vivo Civati è la fine, scrive LK. E vedremo che anche Civati si fa vivo, ma per il momento si è fatto molto vivo Maurizio Landini, che è da domenica che è sulle prime pagine dei giornali e continua a concedere interviste. Ieri sera era in televisione, un'intervista televisiva, oggi è intervistato da Repubblica a pagina 14. Io in politica deciderà la CGIL nel 2018, di certo serve una coalizione sociale. Quindi non è un non netto, almeno nel titolo. Andiamo a leggere nell'articolo, perché questi giorni abbiamo visto che tra titoli e articoli e interno dell'articolo in questa vicenda non c'è sempre una perfetta corrispondenza. Renzi peggio di Berlusconi, dice Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, il leader sindacale che propone la formazione di una coalizione sociale per dare rappresentanza politica al lavoro, perché oggi il governo di Renzi ha scelto di stare dalla parte di Confindustria. Landini, perché Renzi sarebbe peggio di Berlusconi? Perché di fronte al dissenso di 3 milioni di persone che scesero in piazza per difendere l'articolo 18, Berlusconi si fermò capendo che non aveva il consenso. Renzi non si è fermato. Ma non ci sono stati nemmeno i 3 milioni in piazza. Renzi, come Berlusconi, non ha il consenso di chi lavora. Renzi sta attuando il programma dettato dalla Confindustria e dalla Banca Centrale Europea nella famosa lettera dell'agosto 2011. Dice questo perché, secondo il Presidente del Consiglio, lei, dopo aver perso nel sindacato, cerca il riscatto in politica? No, queste cose le dico da mesi ormai. Aggiungo però che è una bugia la tesi di Renzi, secondo cui la FIOM avrebbe perso iscritti. La FIOM ha 350.000 iscritti contro i 100.000 del Partito Democratico. Ammetterà che negli ultimi scioperi a Pomigliano e a Melfi sono stati due clamorosi flop. Non ho problemi ad ammetterlo. Ma vorrei ricordare che per ottenere il riconoscimento dei nostri delegati alla FIOM abbiamo dovuto fare ricorso alla Corte Costituzionale. Questa è una questione di democrazia. Il sindacato della FIOM ha, la mia parentesi questa, ha scarsissima agibilità all'interno degli stabilimenti Fiat sia di Pomigliano che di Melfi. Lei ha detto, ricominciamo l'intervista, lei ha detto che è a rischio la tenuta democratica del paese. Non le sembra un po' esagerato? Proprio per niente, risponde Landini. C'è una compressione dei diritti di chi lavora che non ha precedente nella nostra storia. È in atto una scissione tra il lavoro e i diritti di chi lavora, e chi lavora è povero. D'altra parte aumenta la corruzione, l'evasione e il controllo di settori di attività economica da parte di criminalità organizzata. E l'intervista continua, vediamo di arrivare a un altro punto. Ma cos'è? Ecco qui, insomma, si sta preparando a fondare un nuovo partito? No, io voglio continuare a fare il sindacalista. Io dico che per la prima volta nella nostra storia democratica non c'è una rappresentanza politica del lavoro. È in atto un attacco al ruolo, anche politico, che il sindacato generale ha sempre svolto in Italia. Non posso non pormi il problema di contrastare questo processo. Ma che cos'è una coalizione sociale se non il primo passo per dare vita a un partito? Non è così. Una coalizione sociale vuol dire mettere insieme chi agisce nel sociale con al centro la questione del lavoro. Con chi pensa di farla questa coalizione? Con Libera di Don Ciotti e Emergency di Gino Strada? Anche con i soggetti che dice lei, ma con tutti coloro che possono contribuire a dare rappresentanza al lavoro. Nei fatti è un programma politico. Il sindacato italiano ha sempre fatto politica, ha sempre espresso una sua visione, non è mai stato un sindacato di mestiere. Risponde Landini. Lasciamo qui l'intervista e andiamo un po' più nel concreto, prendendo il Fatto Quotidiano, che è il giornale che domenica aveva intervistato Landini, forzandone un po' le dichiarazioni, secondo Landini, che ha poi scritto una lettera di smentita, ma di parziale correzione il giorno dopo. E in un articolo a pagina 4 di Salvatore Cannavò, sinistra venerdì, la FIOM dà il via libera a Landini, ci spiega quali sono le manovre in corso. La sfida in realtà è più ampia, scrive Cannavò. Per capirla meglio occorre guardare chi sono i soggetti a cui pensa il segretario della FIOM. Nelle riunioni preparatorie di un progetto che vedrà la luce in primavera non si ritrovano i protagonisti della sinistra politica, non ci sono Vendola, Civati o Fassina. La FIOM si incontra con Emergency di Gino Strada, con Libera di Don Ciotti, con Stefano Rodotà, punto di riferimento ideale di un'area ampia a sinistra e di strutture come la Rete degli Studenti. I rapporti sono costanti con Sergio Cofferati, che si dice molto interessato al progetto. Si guarda con interesse, anche se incontri finora non ci sono stati, ai comitati ambientalisti disseminati sul territorio, a esperienze di mutualismo sociale o ad alcuni settori dei centri sociali. La rete che si sta tessendo è lontana dal campo d'azione della politica più tradizionale. Non è un caso che quella sinistra sia diffidente o a disagio. Pippo Civati ha detto di non capire questa distinzione tra politica e sociale e ha annunciato di voler incontrare Landini. Sel per ora sta a guardare. Non ci sfugge la valenza politica del nome di Landini, spiega il fatto il responsabile organizzativo Massimiliano Smeriglio. Ma oggi non riesco a comprendere dove voglia andare. E appunto di questa in realtà marcia divisa, diciamo, della sinistra politica interna o esterna al Partito Democratico ed invece della la coalizione sociale, come la chiama Landini, mi dà conto anche un'intervista a Stefano Fassina, che è uno dei leader della dissidenza di sinistra interna al Partito Democratico, o almeno uno di quelli che diciamo affronta Renzi con un piglio più deciso, e l'intervista di Daniela Preziosi sul Manifesto a pagina 3. Landini smentisce di voler entrare in politica, ma Renzi non è il primo a interpretare le sue parole in maniera opposta. Secondo lei il leader della FIOM vuole fare un passo verso la politica? La risposta di Fassina: no, Landini pone, e non da ieri, un problema vero, e cioè che il lavoro non ha rappresentanza politica, e pone anche il tema della ricomposizione di frammenti sociali che non trovano un rapporto adeguato con la politica. Lui la chiama coalizione sociale. Che cos'è? Io la interpreto come una precondizione per arrivare a ricostruire una rappresentanza politica. Non la vedo come una proposta di una soggettività immediatamente politica. Insomma, non è un nuovo partito. Però Sergio Cofferati, che a Landini è molto vicino, dal suo abbandono del PD sostiene che c'è bisogno di dare un nuovo punto di riferimento alla sinistra, e ovviamente non parla del PD ma di un nuovo partito o comunque un nuovo contenitore. Parlare di questo oggi è una scorciatoia, intendiamoci. Non escludo che per il futuro sia uno sbocco possibile, ma oggi c'è ancora il bisogno di condividere un'analisi, una proposta politica. Condividere con chi? Sul lavoro? Per esempio, dopo il Jobs Act e i decreti relativi, le posizioni del PD sono chiare e sono lontanissime da quelle della CGIL, di Cofferati e della sinistra, a parte alcune rare eccezioni, fra cui lei. Non è precisamente così. Il PD di Renzi non esaurisce tutto il Partito Democratico, dice Fassina, e il gruppo parlamentare del PD, così subalterno al governo, non esaurisce tutto il PD. Fuori dai palazzi c'è ancora una significativa parte di noi che non si è arresa. L'idea di della coalizione sociale sembra però prescindere dai partiti presenti, non solo il suo, anche quelli più piccoli della sinistra. Se Landini dice che la politica non dà una rappresentanza adeguata al lavoro, io sono d'accordo con lui. Se dicesse che la sinistra esistente, per esempio in Parlamento e anche nel PD, è irrimediabilmente compromessa, io non sarei d'accordo. Il punto è che Landini pare che dica esattamente così. Anche se le sue dichiarazioni, bisogna diciamolo con un po' di franchezza, e i suoi discorsi sulla coalizione sociale non sono chiarissimi, e a proposito di questo non è sui giornali di oggi, se non qualcuno che lo riprende, e va segnalato che ieri pomeriggio Fausto Bertinotti ha concesso una lunga intervista all'Huffington Post, nella quale appoggiava con entusiasmo l'iniziativa di Landini, fornendo anche un contributo, diciamo, teorico, diciamo così, al progetto. L'argomento è affrontato anche, ovviamente, da tutt'altro punto di vista, sulla prima pagina del Corriere della Sera, da un commento di Antonio Polito. Un commento in cui si parla di Landini, ma e si parla e la si mette insieme anche con qualche spericolatezza al ruolo della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Noi prendiamo quello che più ci pare interessante che quello che riguarda Landini. Non c'è dubbio, scrive Polito, che il segretario della FIOM abbia il fisico del ruolo, voce tonante e petto in fuori, sembra perfetto per il nuovo genere televisivo dell'indignato, un po' indignazione, un po' intrattenimento. Ma l'idea di trasformare le tensioni sociali in una coalizione politica, una sorta di Siriza o Podemos italiani, non può funzionare ora che la curva dell'economia cambia verso. Di solito la sinistra appare più forte nelle crisi perché punta su slogan di maggiore equità sociale, come in Grecia. Ma quando si riprende a crescere, l'opinione pubblica chiede briglie sciolte. Landini avrebbe dovuto capirlo a Pomigliano. Hanno scioperato in cinque quando ha tentato di bloccare il primo sabato di straordinario sulla linea della Panda, con la motivazione che il lavoro andava condiviso col resto della fabbrica. Nessuno rinuncia al lavoro oggi, neanche in cambio di solidarietà e forse nemmeno di diritti. La politica è cosa diversa dall'agitazione sindacale. E non basta agitare più forte, questa è l'opinione di Polito. Ma adesso noi ricominciamo da capo e torniamo a quello che è l'argomento che secondo i giornali di oggi è l'argomento principale, appunto l'argomento che vi dicevo che apriva le prime pagine dei giornali, che è appunto l'accordo, questo accordo Italia-Svizzera. Cerchiamo di capire intanto bene i fatti dal Corriere della Sera. Pagina 5, conti svizzeri, scatta lo scambio dei dati. Firmato l'accordo, sarà automatico a partire dal 2018. Quindi parliamo di una cosa che accadrà tra 3 anni. Scrive Francesca Basso. Addio segreto bancario in Svizzera. Da ieri, tra Roma e Berna, c'è lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali. E dal 2018 sarà automatico. È una svolta epocale che modifica la convenzione del marzo 1976. Si tratta del frutto di un lavoro durato molto tempo e molto difficile, ha spiegato Padoan, il ministro dell'economia italiano, sottolineando che prima della crisi globale questo accordo sarebbe stato impensabile, ma la crisi ha spinto sulla trasparenza e almeno su questo è stata utile. L'intesa va nella direzione dell'eliminazione dei paradisi fiscali. Giovedì ci sarà la firma per lo scambio di informazioni con il Liechtenstein, mentre con Monte Carlo ci sono stati i primi contatti. L'accordo con Berna deve essere ratificato dai rispettivi parlamenti, quindi superare un referendum svizzero. La stima è che ci vorranno 2 anni. Ma una volta ratificato il protocollo, il fisco italiano potrà richiedere alla Svizzera informazioni, comprese richieste di gruppo, anche su elementi riconducibili al periodo di tempo che decorre dalla data della firma, cioè da ieri. Su questi temi è obbligatoria la lettura del Sole 24 Ore. Roma e Berna firmano la pace fiscale. L'analisi è di Salvatore Padula, che comincia in prima pagina. Noi prendiamo però un passaggio centrale dal giro in pagina 5. Non possiamo dire oggi se questo accordo sarà un buon affare per l'Italia o per la Svizzera. Né sappiamo se alla fine avrà la meglio la cautela con cui il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha salutato l'intesa. Questo accordo ci è costato 1 euro. Posso dire con certezza che porterà entrate per più di 1 euro, ma oltre non vado. Oppure se prevarrà lo spavaldo ottimismo del presidente del Consiglio Matteo Renzi. Miliardi di euro che ritornano allo Stato, dice Renzi, twitta Renzi per la precisione. Di certo l'accordo che di fatto sancisce la fine del segreto bancario svizzero e che consente all'amministrazione italiana di accedere a un sistema basato sulla totale trasparenza, in prospettiva anche con lo scambio automatico di informazioni, rappresenta una svolta epocale che sarà rafforzata con la firma, attesa nei prossimi giorni, di accordi simili con altri paesi. Nell'immediato però non si può tacere l'importanza che questo accordo acquista ai fini della voluntary disclosure. Chi detiene illegalmente soldi nella Confederazione sarà inevitabilmente scoperto. La disclosure diventa la via per regolarizzare in extremis queste posizioni, beneficiando di sconti sulle sanzioni e in molti casi di un salvacondotto penale. Certo, qualcuno potrà considerare più conveniente spostare i propri capitali verso altri paradisi fiscali, sapendo però che anche in virtù dell'azione dell'OCSE gli spazi si sono via via ridotti. E oggi scegliere di mantenere a tutti i costi le attività illegali nei paesi che ancora lo consentono presenta livelli di rischio assolutamente non sottovalutabili. Questo scrive Padoan. In sostanza, con questo accordo il governo cerca di incentivare la convenienza alla voluntary disclosure, cioè all'ammissione da parte dei contribuenti disonesti. se diciamo negli aspetti tecnici resta ancora da chiarire e nei risultati pratici la valutazione va rimandata di qualche anno, abbiamo visto, però sicuramente c'è un aspetto di costume che è ben colto dalla stampa, con un articolo di Francesco Manacorda che comincia in prima pagina, addio a vecchi e nuovi spalloni, ed è uno di quei pezzi di bella lettura che accompagnano una notizia di cronaca di difficile comprensione. La storia sarà pure maestra di vita, scrive Manacorda, ma anche la cronaca talvolta dà qualche lezioncina. Così ieri a Milano, mentre in prefettura si firmava l'accordo destinato a derubricare la Svizzera da paradiso a semplice purgatorio fiscale per i capitali italiani, a poche centinaia di metri di distanza, nel Palazzo di Giustizia, la procura chiedeva di condannare anche in secondo grado, per una vicenda di intestazione fittizia di beni, Nicola Bravetti della banca Arner, una banca svizzera appunto. Non sarebbe una notizia da prima pagina, quella del processo di appello di Bravetti e coimputati, se non fosse che lo stesso banchiere svizzero lo scorso anno è stato condannato in primo grado a Como assieme ad altri 15 persone per una maxi operazione di riciclaggio che mostra chiaramente come i vecchi spalloni dei quali si serviva chi voleva trovare rifugio sicuro e lontano dal fisco per i suoi soldi si siano, è il caso di dirlo, riciclati, offrendo ai loro clienti vecchie garanzie e nuovi trucchi. La fuga di capitali verso le più accoglienti terre elvetiche, del resto, è un elemento quasi fondatore nella mitologia di un certo tipo di borghese italiano. Che fosse lo spettro dei comunisti al potere, la constatazione che un paese che cambia in media un governo l'anno non offriva grandi sicurezza, o il più prosaico desiderio di ripararsi pudicamente dagli occhi del fisco, la risposta unanime di molti per decenni è stata quella di portare i soldi oltre confine. Così sulla rivista Candido, non esattamente un organo del Cominform, esce il 25 aprile 1948, ossia una settimana dopo le elezioni che vedono il Fronte Popolare soccombere di fronte alla DC, Indro Montanelli accusa un certo numero di cittadini milanesi che per timore di una vittoria delle sinistre sono riparati in Svizzera con i loro capitali al seguito. Questi sono disertori e con loro non saremo buoni, scriveva all'epoca Montanelli. Il prezzo continua ed è molto bello, ma noi lo lasciamo per ragioni di tempo, per avere così il tempo appunto di citare altri argomenti dai giornali di oggi. Restiamo sulla stampa, che ha in prima pagina, per competenza direi territoriale, una notizia di cronaca giudiziaria di ieri, le motivazioni della Cassazione sul processo Eternit. La Cassazione, il disastro Eternit era prescritto prima del processo. Le motivazioni per le condanne annullate. La prescrizione va calcolata dal 1986. La mancata bonifica andrebbe invece imputata agli enti pubblici. Toccava a loro. E la stampa ha due pagine dedicate all'argomento, con alcuni passaggi chiave delle motivazioni della sentenza della Cassazione, che è una sentenza che conosciamo già alla fine dell'anno, dal novembre dell'anno scorso, ma con il tempo, diciamo, nei mesi successivi la Cassazione ha scritto le motivazioni che oggi sono note. Alcuni passaggi chiave sono questi: la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre la fine del rilascio delle polveri. Dopo la legge del 92 non si potevano ignorare gli effetti delle fibre, rimediare toccava al pubblico. Che la prescrizione parta dall'86 o dal 92 al rinvio a giudizio erano già passati più di 15 anni e nel 1986 cessò l'attività che aveva determinato la contaminazione dell'ambiente. Risultato, tutte le condanne annullate e la rabbia dei parenti, che anche questa viene evidenziato con un pezzo da Casale Monferrato, a Casale alla rabbia dei parenti è come dire che l'amianto non c'è più. E il sindaco si appella a Renzi, introduca il reato di disastro ambientale, che è una proposta un disegno di legge che è affrontato con grande lentezza dal Parlamento, tant'è che oggi, proprio in seguito anche alla diffusione di queste motivazioni, è previsto un sit-in. Mi pare di aver letto ieri a un sit-in nel pomeriggio a Montecitorio da parte di associazioni ambientaliste e associazioni di vittime, di familiari di vittime dell'amianto, che chiedono appunto la rapida approvazione della legge. Un altro argomento ancora è quello delle minacce dello Stato Islamico all'Italia, che ce ne sono state di nuove ieri, e la situazione in Libia. La prendiamo da Repubblica con un articolo di cronaca, la giornata di Alexis Van Buren. Lì torna a minacciare: Italia, scorrerà il tuo sangue. Parigi sposta una porta aerea. Se l'Italia entra in guerra, il Mediterraneo si tingerà di rosso. Questi sono i titoli. Nel pezzo invece: Italia, se entri in guerra contro l'IS, il Mediterraneo si tingerà di rosso con il tuo sangue. È l'ennesimo Twitter di un jihadista del cosiddetto Stato Islamico, IS, scovato su internet da SITE, il gruppo privato di intelligence americano. È la minaccia di un individuo privo del timbro DOC di Al-Hayat, il braccio mediatico dell'organizzazione terroristica. Diciamo, cani sciolti di Twitter, si potrebbe dire. Considerato però l'impatto della strategia di comunicazione dell'IS, l'appello ad agire indirizzato ai lupi solitari è valutato con attenzione dai servizi di intelligence. Dopo l'impegno italiano sul dossier libico, i tweet minacciosi si susseguono, alcuni con risvolti grotteschi, come il caso del britannico Abu Abdullah Britani, il quale farnetica di imporre la sharia e di gettare gli omosessuali dalla torre di Pisa, col prevedibile seguito di frizzi e lazzi twittati in risposta dall'Italia. Su questo sfondo i servizi europei intensificano la collaborazione. Per la prima volta in Francia 6 aspiranti combattenti in partenza per la Siria sono stati fermati e i passaporti confiscati. 3 erano stati denunciati dai familiari, insospettiti per la frequentazione di una hotline telefonica. La polizia ha individuato gli altri. E mentre il Ministero dell'Interno francese fa i conti con 180 jihadisti rientrati in patria dalla Siria, i 200 invece pronti a partire, altrettanti già in giro per l'Europa alla ricerca di un volo verso la Turchia e il califfato nero in terra siriana, la difesa invia la portaerei Richard de Gaulle all'largo del Bahrain per colpire gli IS in Iraq. Già ieri il primo caccia Rafale si è alzato in volo a sostegno della coalizione internazionale contro le bande sanguinarie di al-Baghdadi. Sulla Repubblica, di molto interessante, c'è un'intervista di Gad Lerner al membro fondatore del Lucoi, la comunità islamiche italiane, Anza Piccardo. L'appello di Piccardo: i musulmani si offrono come scudi umani per chiese e sinagoghe. Di chi si tratta? Gad Lerner lo presenta così: è stato fra i primi italiani convertiti all'Islam 40 anni fa, nel 1975, voltando le spalle alla militanza giovanile nell'estrema sinistra d'Imperia. 20 anni dopo ha pubblicato la traduzione del Corano, tuttora in uso nelle comunità musulmane della penisola, giunta a 250.000 copie di diffusione. Ora che sta per compiere 63 anni, molti dei quali trascorsi al vertice dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, lascia lo spazio al figlio Davide Piccardo, che ieri era al Viminale e ha partecipato a un incontro col ministro Alfano, preferendo ritagliarsi un ruolo di battitore libero nella galassia disomogenea dei fratelli musulmani. Precisiamo che io con i fratelli musulmani ho una vicinanza amichevole, ma non sono un membro organico della congregazione, precisa appunto Piccardo. E con un'intervista che consiglio di leggere e dalla quale prendo, per ragione di tempo, sempre un breve passaggio: che impressione le ha fatto vedere una catena umana di musulmani norvegesi che hanno circondato per solidarietà la sinagoga di Oslo? Notizia di cui si è parlato poco, in realtà, c'è stata qualche foto notizia sui giornali italiani. La risposta di Piccardo: ben venga, la protezione dei popoli del libro è un precetto della nostra fede. Le dirò di più: l'attentato al caffè di Copenaghen, in cui stava svolgendosi un dibattito, mi ha fatto venire un'idea. Cioè, sarebbe bello se un certo numero di esponenti islamici, mi ci metto anch'io, decidessero di offrirsi come scudi umani in occasioni di futuri appuntamenti simili. Anche se ciò non sostituisce naturalmente la necessità di un'opera di vigilanza dalle forze dell'ordine. Una proposta che da un lato, diciamo, può far piacere, ma dall'altro rende anche l'idea di a che punto è la situazione, cioè che si ha l'idea che in futuri dibattiti, occasioni del genere, ci sarà bisogno di scudi umani, addirittura di proteggerli da, a questo punto, prevedibili attentati. Gli ultimi 5 minuti li dedichiamo a altre notizie prese a questo punto dalle pagine interne. Dal Corriere della Sera, a pagina 12, rush finale sulla responsabilità dei giudici. Di che si tratta? Da oggi la Camera affronta le ultime 30 votazioni per approvare la legge che l'Europa chiese nel 2011. Alla Camera, scrive Dino Martirano, pagina 12, manca soltanto una manciata di votazioni, 30 per l'esattezza, e poi già stasera o domani il testo sulla responsabilità civile dei magistrati diventerà a tutti gli effetti legge dello Stato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Per inciso, vale la pena di notare come queste queste riforme della giustizia che in altri tempi dominavano le prime pagine dei giornali, un po' per la presenza di altre notizie, ma molto perché il clima politico è decisamente cambiato, sono appunto affrontate all'interno. Si tratta della introduzione della riforma e sostanzialmente della introduzione della responsabilità civile per i magistrati che sbagliano. Tra le novità introdotte dalla nuova legge c'è quella che elimina il filtro di ammissibilità per le azioni di rivalsa, scrive Martirano, ed è questo il punto che preoccupa maggiormente l'Associazione Nazionale Magistrati, che pur mantenendo lo scudo della responsabilità indiretta, il cittadino cita lo Stato che si rivale a sua volta sul magistrato, questa è la responsabilità indiretta, ora tema una valanga di ricorsi capaci di incrinare i pilastri dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici. Un vero ciclone antigiudiziario, quello paventato dall'ANM, anche perché viene estesa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dei casi delle ipotesi di privazione della libertà personale. Insomma, presto il campo delle azioni di rivalsa sarà più ampio. E che appunto il clima sia molto cambiato, lo testimonia anche la decisione dell'Associazione Nazionale Magistrati, che secondo le cronache del Garantista oggi in prima pagina sono sull'orlo di una crisi di nervi. Se passa la norma non saranno più intoccabili, violata l'indipendenza, l'ANM rinuncia allo sciopero ma si spacca, che appunto un po' la sordina con la quale la sordina che viene messa a questo passaggio oggi o domani alla Camera sull'approvazione di una legge così importante, ma anche moltissimo appunto il clima che si registra intorno alla magistratura, in questo caso la disattenzione per la notizia fa il paio con le difficoltà della magistratura, e che è ben spiegate da un articolo di Giovanni Bianconi, sempre su Corriere della Sera, l'immagine di casta e i tweet di accusa, così i magistrati si sentono nell'angolo, la rinuncia allo sciopero e le scelte prudenti di fronte all'offensiva mediatica di Renzi. Qualcuno, scrive Bianconi, ha rispolverato espressioni d'altri tempi, come giustizia di classe. Non per nostalgia del secolo passato, il magistrato in questione, Giovanni Zaccaro, in servizio al Tribunale di Bari, è nato nel 1972, quindi è della stessa generazione di Matteo Renzi, ma nel timore che con la riforma della responsabilità civile il giudice sarà ancora più attento nel dare torto alla parte più forte, cioè dotata degli strumenti economici per affrontare un ulteriore giudizio contro il giudice che l'ha condannata. Niente più decisioni ispirate ai principi costituzionali, quindi, ma giustizia di classe, appunto, che può tornare persino utile come controslogan rispetto al chi sbaglia paga, lanciato dall'attuale Premier e prima di lui dal Ministro della Giustizia del governo Berlusconi, che con Renzi siede all'interno. Si tratta appunto di Alfano, ed è interessante leggere questi articoli in sequenza subito dopo aver visto la vicenda della sentenza della Cassazione sul processo Eternit. Leggiamo un altro passaggio dell'articolo di Bianconi. Più che sul merito dei problemi, infatti, da qualche tempo il conflitto tra giustizia e politica si consuma con frasi a effetto pronunciate davanti a una telecamera o attraverso un tweet, un terreno sul quale i magistrati appaiono irrimediabilmente perdenti. Perciò si sforzano di cambiare marcia anche in tema di comunicazione, perciò hanno scelto di non incrociare le braccia contro la nuova legge, giudicata incostituzionale per via dell'abolizione del filtro ai ricorsi, nonché foriera di ulteriori ingolfamenti della macchina giustizia, nemmeno nella forma più soft dello sciopero bianco. E a proposito di comunicazione, qualcuno vi sarà capitato di incrociare sui giornali nei mesi scorsi una campagna pubblicitaria, sostanzialmente, una campagna informativa fatta attraverso l'acquisto di spazio pubblicitario da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati contro le iniziative del governo. Lasciamo qui questo articolo, giusto per avere il tempo di citare velocemente un'ultimissima notizia la prendo dalla stampa, ma è su tutti i giornali. Rai, pressing di Renzi sulle Camere. Ma sui decreti Mattarella sarà scrupoloso. Il Premier vuole una corsia preferenziale per avere la riforma entro luglio. Di che si tratta? Della riforma della RAI, e che dal momento che è in scadenza il nuovo Consiglio di amministrazione, il governo Renzi pensa di accelerare moltissimo, intervenendo addirittura per decreto legge, fa una riforma così di struttura per decreto legge. E qui La Stampa avverte, nel pezzo di Carlo Bertini, che Mattarella ha fatto sapere che vigilerà scrupolosamente sui decreti che, come sapete, hanno bisogno di un requisito di necessità e urgenza per essere attuati dal governo, per essere emanati dal governo. Sono le 8, mi fermo qui e appuntamento alla seconda parte per il filo diretto con gli ascoltatori. Bentrovati per il nostro filo diretto, che vi ricordo va avanti non solo con le vostre telefonate ma anche con i vostri sms che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3. Ne prendo subito uno dell'ascoltatrice Maria, che ringrazio perché mi fa notare che il sit-in a cui avevo accennato prima, per chiedere che il Senato approvi presto i delitti ambientali, e alle 14:30 in Piazza delle Cinque Lune a Roma, parliamo di Roma, si tratta di un posto vicino al Senato. Altri sms invece affrontano l'ultimo argomento di cui abbiamo parlato nella lettura dei giornali. Ma per i giudici indipendenza vuol dire impunità, scrive Nicola da Udine. E chi sbaglia paga, tranne come al solito i politici. Loro dovrebbero essere i primi a pagare, e non solo quando rubano, ma anche per le loro scelte cosiddette politiche. Questo è Mario da Enna. Prendiamo comunque una prima telefonata. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Antonio e chiamo da Pisa.
Buongiorno.
La questione Landini. Sono stato sollecitato alla telefonata da quel che ho sentito a proposito di Bertinotti, che pare appoggi l'iniziativa di Landini. Di questo sono alquanto preoccupato, per la verità, e penso dovrebbe preoccuparsi anche Landini. In generale vorrei porre la questione quanto la sinistra del paese sia rappresentata nel governo e nel paragoverno attualmente, laddove io intendo di sinistra il 90% della popolazione d'Italia, che detiene forse meno del 10% della ricchezza nazionale. E poi vorrei ricordare la questione Gaber, che si chiedeva cos'è di sinistra e cos'è di destra. Attualmente c'è molta confusione, è aumentata dai tempi di Gaber, direi. Che cosa ne pensa lei?
Mi consenta di passare la mano sulla domanda delle 100 pistole, cos'è di sinistra e cos'è di destra, alla quale si sono dedicate, diciamo, non solo Gaber ma anche pensatori più seri, diciamo, anche se Gaber, diciamo, massimo rispetto. E invece lei mi chiede quanto la sinistra è rappresentata nel governo e nel paragoverno. Molto poco, anche se io non arrivo a pensare come lei che il 95% degli italiani siano di sinistra. E purtroppo con il, lo dico dal mio punto di vista ovviamente, perdonate, con il supporto dei risultati elettorali di tutte le elezioni politiche nazionali italiane. Sul fatto che Bertinotti sostenga Landini, o che addirittura consigli Landini, coispiri Landini, o che in qualche modo offra le sue riflessioni al progetto politico che di Landini, mi sembra abbastanza un dato di fatto, confermato poi dall'intervista all'Huffington Post di ieri. A Bertinotti non si perdonano alcuni passaggi recenti, neanche più tanto recenti ormai, della politica italiana, la rottura con Prodi nel 98, e successivamente però gli si attribuiscono delle responsabilità probabilmente non sue su quello che è accaduto nel 2008, quando il governo dell'Unione di Prodi diede una prova non eccelsa. Bertinotti all'epoca aveva scelto il ruolo di presidente della Camera per sé. Dopodiché è perfettamente, naturalmente lecito, ma anche interessante, insomma, leggere oggi che non è ben lontano da avere qualsiasi tipo di responsabilità diretta nella politica, le sue riflessioni. Prendiamo un'altra domanda in telefonata. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, buongiorno. Michele da Roma. Okay, volevo un suo commento su questo articolo che ci hanno detto di Pulito, nel quale, se non ho mal interpretato, sostanzialmente viene detto che il tentativo, o presunto tale, di Landini di trovare uno spazio politico è fuori tempo. E fuori tempo perché? Perché ormai la ripresa è partita, tutti quanti presto chiederanno le briglie sciolte, sempre secondo l'ala di Pulito, siccome la sinistra riesce, diciamo, a coagulare il massimo dei consensi nei momenti di crisi, mentre nei momenti di ripresa tutti quanti, diciamo, intravedono la possibilità di massimizzare le proprie aspettative in altro modo, e quindi secondo questo opinionista Landini è fuori tempo. Io vorrei osservare due cose su questo commento e vorrei la sua opinione. La prima è che a me, per quanto ci venga detto che si presentano dei primi segnali di ripresa, ci viene detto anche che sono segnali estremamente fragili e che questa ripresa potrebbe essere molto fragile, ovvero esposta a qualsiasi tipo di colpo di vento, che può essere l'aumento dei tassi sul debito pubblico, quello che sta succedendo ad Atene e così via. Quindi, diciamo, da qui a dire che tutti lo auspichiamo, per carità, non sto facendo il regalo, però, diciamo, prima di dire che ormai questa strada è stata imboccata con sicurezza, cioè, ci sono delle incertezze. Quindi la prima osservazione è questa. La seconda è che quello che poi sembra voler proporre Landini non è è dare rappresentanza, e questo vale sia se ci fosse la ripresa che tutti auspichiamo, se non ci fosse, dare rappresentanza a una parte di società che attualmente non la trova, perché quello che è stato per anni il riferimento dei lavoratori dipendenti in particolare, ma non solo, oggi è atto delle politiche che non sono, diciamo, rivolte alla tutela di questa fetta di società. E in ultimo, secondo me sarebbe bene pure che, se questa formazione si creasse, anche l'Italia si aprisse un dibattito sul problema delle diseguaglianze, che è un dibattito che in America con Krugman e altri Nobel dell'economia, in Francia con Piketty e così via, ha preso il via. In Italia se ne discute quando vengono pubblicati questi libri di questi autori, dopodiché è un dibattito che assolutamente non se ne sente mai parlare, mentre invece il problema della disuguaglianza è un problema che, ripresa o non ripresa, è un problema urgente da affrontare per capire come superarlo. Grazie.
Sì, lei ha messo molti argomenti sul tavolo e provo a riprenderne alcuni. Il caso di Landini, secondo me, è interessante perché un'analisi un po' semplicistica che viene spesso riproposta a sinistra, il fatto che ci sia un grosso spazio a sinistra, la sinistra del PD, che ormai è dichiaratamente una formazione, forse dichiaratamente no, ma comunque palesemente una formazione neocentrista nell'ispirazione di Renzi e nelle scelte concrete, e questa è la mia opinione, e lo spazio c'è tutto, e spesso a sinistra si sente ripetere dobbiamo trovare un leader, no? Perché esiste un leader evidente, chiaro, per quanto riguarda il Partito Democratico, e un leader da contrapporre a Renzi, perché oggi la politica funziona in questo modo e non fa parte delle tradizioni della sinistra quella di identificarsi in un leader, ma bisogna farlo così, e come se ritrovato il leader si sia risolto tutti i problemi. Mi pare che nel caso di Landini dimostri un po' il contrario, nel senso che evidentemente lui, lasciamo perdere alcuni retroscena di ieri o il commento di Pulito di oggi che parlano anche di Laura Boldrini come possibile leadership, ipotesi alla quale io non credo, ma invece per stare a Landini non basta questo, no? Il messaggio di Landini è inevitabilmente, perdonate la brutalità, un po' confuso rispetto alle formule. Cosa vuol dire la coalizione sociale, ma non faccio politica ma non scendo in politica? Il punto è: perché in Italia non si sono create le condizioni perché nascesse una forza come Podemos in Spagna, in Portogallo, Siriza, in Grecia? Che può dipendere dal fatto che la crisi economica in Italia è stata meno forte che in quegli altri paesi? ammesso che sia stato così, non credo che possa essere l'unico motivo. Forse è uno dei, forse bisognerebbe interrogarsi anche come, perché molto del malcontento sociale italiano si è indirizzato verso una protesta un po' sterile. Cosa l'ha indirizzato e perché si è indirizzato verso una protesta un po' sterile contro la casta, le forme della politica più che la sostanza della politica. E dietro questo c'è molto del successo anche del Movimento 5 Stelle, che ha intrecciato e raccolto anche molte delle istanze di sinistra, per carità, e anche il fenomeno Renzi in qualche modo, ma è un discorso un po' forse troppo complesso rispetto al tempo che abbiamo, può avere dei link, degli agganci con questo tipo di polemica e di critica anticasta. Voglio leggere un sms dell'ascoltatore Luigi, che dice: Landini evidenzia un dato di fatto, la mancanza di rappresentanza di buona parte dei cittadini in Parlamento e quindi la fine della missione dei partiti. Questa è la crisi della rappresentanza, diciamo, non solo della sinistra, parla il nostro ascoltatore, ma la crisi della rappresentanza in generale, e su questo ha inevitabilmente ragione. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Buondì.
Ah, pronto, buongiorno. Sono Ferrari da Cagliari. Senta, io vorrei dire qualcosa a proposito della responsabilità civile dei magistrati. Già da quanto lei ha letto stamattina, io vedo in queste norme ardentemente perseguite da tempo un po' il sapore di un'offensiva. Un intervento per intimidire la magistratura è un insieme di norme punitive ispirate a logiche del passato. Ora, io penso questo, mi pare che i magistrati paghino già la loro responsabilità, non hanno già il consiglio, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non hanno nessuna immunità, nessun ombrello protettivo e già rispondono del loro operato anche se attraverso lo Stato. Ma quello che voglio dire io, dottor Favozzi, è questo: ma qual è la responsabilità civile finalmente dei politici? Chi ci risarcirà delle loro irresponsabilità? Ma vogliamo ricordare per esempio gli spot elettorali di Berlusconi e i danni che ne sono conseguiti? L'episodio dell'Alitalia, quanto abbiamo perso con l'Alitalia? La compagnia di bandiera, che non doveva essere venduta all'Air France per l'italianità della compagnia di bandiera, adesso ce l'hanno gli Arab di Etihad. E vogliamo anche ricordare per esempio... non lo so, ci sono anche molte altre cose, l'abolizione dell'ICI, un colpo da maestro fatto negli ultimi secondi dell'ultimo confronto elettorale che gli ha portato un sacco di voti. Ma c'è poi un episodio che riguarda la Sardegna e che mi preme citare. Sì. Quando, in seguito al terremoto dell'Aquila, si doveva fare in Sardegna il G8. Ora, il G8, in seguito al terremoto dell'Aquila, è stato trasferito con grande fanfare dalla Maddalena all'Aquila. Ora, è successo questo, che la Mita Resort, società del gruppo Marcegaglia, che avrebbe dovuto gestire l'ex arsenale, in seguito a questo trasferimento del G8 e alle vicende giudiziarie che ne sono seguite, decise di avviare una causa per inadempimento per il mancato completamento delle opere. La richiesta è stata riconosciuta dal collegio arbitrale e la De Mita Resort incasserà 39 milioni di euro. Tanto pagheremo per lo spot propagandistico di Berlusconi all'Aquila, per non parlare poi del progetto folle dello stretto di Messina. Sì. Quanto abbiamo dato all'impregilo per il progetto e quale sarà la penale che dobbiamo pagare. D'accordo. Ora vede, queste sono responsabilità civili di cui i politici dovrebbero rispondere e io spero davvero che venga veramente il momento in cui...
Provo a risponderle. Allora, la risposta classica quando si chiede qual è la responsabilità civile dei politici è quella di dire affidiamoci alle elezioni, cioè, i politici sono lì perché li abbiamo eletti, quindi la prossima volta non li votiamo. Ora però nel caso dei politici citati si tratta di politici che sono stati, per esempio Berlusconi, che ha affrontato parecchie elezioni vincendole e anche politici di nuovo conio possono essere messi nell'elenco delle responsabilità. Si pensa anche, per esempio, al caso Alitalia, c'erano anche coinvolti tra quei volenterosi degli ex banchieri poi diventati politici. ma il punto è che se affidarsi tutto alle elezioni evidentemente non basta, perché alla fine se la proposta politica resta sempre la stessa, l'alternativa è tra bere quella mangiare quella minestra o anche non votare, e la crescita dell'astensione in questi anni parla di questo. Quindi ci serve anche un'iniziativa in qualche modo politica, e tutte le vicende di cui abbiamo parlato, dei tentativi di una nuova formazione di sinistra, parlano in fondo di questo. Però non vorrei lasciar cadere l'argomento della responsabilità civile dei magistrati, dalla quale siamo partiti, anche perché ci sono diversi SMS, come per esempio quello dell'ascoltatrice Marta da Varese, che chiedono appunto, vorrei sapere per favore cosa cambia nella legge di responsabilità dei magistrati. L'ascoltatrice di Cagliari diceva un po' l'idea di una persecuzione. Il punto è che la responsabilità civile dei magistrati è già prevista da una legge, la legge Vassalli del 1988, che segue il referendum del 1987 promosso dai radicali, che prevedeva appunto la responsabilità civile dei magistrati. Però è molto inefficace, nel senso che a conti fatti sono molto pochi magistrati che sono stati poi chiamati a dover pagare per errori giudiziari. L'argomento è molto molto delicato, da un lato perché la valutazione, diciamo, della legge viene sanata da successive sentenze diciamo, nell'ordinamento italiano, che prevede più gradi di giudizio. D'altra parte è chiaro quello che abbiamo letto anche nell'articolo del Corriere della Sera di Bianconi di oggi, che sono un pochino gli allarmi della magistratura. È del tutto evidente che sono gli imputati eccellenti quelli che che dispongono di maggiori risorse economiche, quelli che sono in grado di minacciare un successivo giudizio, un ricorso contro l'intentare un'azione di responsabilità civile al magistrato che eventualmente sbaglia. E dunque è vero che c'è il rischio che i magistrati finiscano per l'essere, a mio giudizio è vero, particolarmente prudenti quando trattano le vicende di persone che sono particolarmente influenti. Questo sfiora esattamente la creazione di una giustizia di classe, come denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati. Questa è la mia opinione. Comunque, nel progetto di riforma che è ormai arrivato alle ultime battute in Parlamento del governo Renzi, viene mantenuta la responsabilità indiretta, questo vi ha detto, cioè comunque è lo Stato in prima battuta che risarcisce il cittadino, e soltanto in seconda battuta si rifà sul magistrato. Però viene cancellato il filtro, per cui praticamente mentre oggi una serie di cause diciamo manifestamente strumentali sono filtrate da un primo giudizio, e da una volta approvata questa riforma invece non potrebbero essere immediatamente intentate contro il magistrato. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, casualmente chiamo anch'io da Cagliari, non vorrei monopolizzare. Io volevo riportare all'attenzione il tema dello riconoscimento dello Stato di Palestina. Il suo collega l'ha segnalato la settimana scorsa, però è ancora in attualità, nel senso che nei prossimi giorni il Parlamento si deve pronunciare.
Credo il 27, se non vado errato.
Ecco, per cui forse insomma a brevissimo. Ecco, io mi sarebbe facile in qualche modo fare una petizione diciamo di tipo ideale, anche per una vicinanza che forse sento nei confronti del popolo palestinese, però invece vorrei porle una domanda da un punto di vista strettamente utilitaristico. La domanda è questa: in un momento in cui l'area medio orientale è di nuovo ad altissima instabilità e non possiamo non riconoscere che questa instabilità ha una sua radice maligna nel conflitto fra israeliani e palestinesi, non sarebbe nel migliore interesse dell'Europa, su cui poi questa instabilità, come vediamo anche da eventi recenti, si rifrange, compiere azioni che in qualche modo riducano il conflitto, come a mio parere è questo riconoscimento che toglie i palestinesi da una condizione di minorità, soddisfa l'opinione pubblica araba e così via. Non sarebbe questo un atto lungimirante, un atto prudente, voglio dire, in un momento in cui il rischio invece è quello di espandere il conflitto, di esacerbarlo? Mm-hmm. E non dovrebbe l'Italia, che è in prima linea sul Mediterraneo, che ha tradizioni storiche di vicinanza con quell'area, una tradizione anche di diplomazia, eccetera, essere in prima linea in questo sforzo, cioè se paesi settentrionali, paesi anche a guida conservatrice, hanno fatto questa scelta lungimirante, a maggior ragione dovrebbe farla l'Italia, perché certo, più esposta, più vicina, più in grado di comprendere. Invece c'è un'esitazione che sembra poco giustificata, più attenta forse a soddisfare un'opinione pubblica spaventata che non nei migliori interessi dell'Italia.
La ringrazio, sì, è molto chiaro, e anche a me sembra poco giustificata questa esitazione, che la situazione che si è tradotta la settimana scorsa in un rinvio. Si tratta peraltro di una proposta presentata dal Partito Democratico. Tre elementi a sostegno della sua tesi. Il primo è che già diversi altri paesi europei hanno fatto questo passaggio di riconoscimento dello Stato di Palestina, e qui non si tratterebbe neanche ancora di questo, ma semplicemente dell'approvazione di una mozione parlamentare che deve impegnare il governo a poi procedere con questo riconoscimento. La seconda è che, esattamente come dice lei, va a incidere intaccando proprio la radice maligna, sono le sue parole, di tutte le crisi medio orientali, anche perché la leadership della Palestina, della Palestina, è una leadership laica, anche questo va ricordato. E infine è talmente chiaro che le cose stanno in questo modo che c'è anche un appello, no? di intellettuali israeliani, di scrittori, Yoshua Oz e Grossman, un appello che ormai ha già alcuni mesi, che chiede esattamente che i paesi europei riconoscano la Palestina come Stato, considerando questo un atto di incoraggiamento per il negoziato. Dunque nulla di estremista, ma semplicemente una decisione di buon senso che speriamo che il Parlamento riesca a prendere, credo il 27, alla fine di questa settimana. Prendo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Novara.
Buongiorno.
Intervengo sulla responsabilità civile dei giudici e sono assolutamente in disaccordo con la signora che ha parlato prima. Verbalizzo e realizzo solo una cosa: lo Stato paga ogni anno decine di milioni di euro come risarcimento per errori della magistratura. A questo punto il Consiglio Superiore della Magistratura non è mai intervenuto in modo serio, facendo quello che fanno normalmente le aziende, licenziando, muovendo, rimuovendo, spostando. Perciò i giudici sono praticamente una casta a sé, assolutamente incontrollabile e incontrollata. In più c'è una cosa: l'ultimo fatto dell'amianto è addirittura eclatante per una persona medio dotata. Il giudice ha istituito un processo sulla base di un'accusa che era caduta in prescrizione, muovendo tutto un apparato incredibile, con costi evidentemente altrettanto incredibili. Questo penso che un cittadino rimanga quantomeno basito. Volevo sentire la sua opinione.
Sì. Io non se lo aspetterà, ma sono abbastanza d'accordo con lei in quest'ultima considerazione che faceva a proposito del processo Eternit, e anche se va aggiunto che l'interpretazione che ha dato la Cassazione, secondo alcuni giuristi, era anche possibile un'interpretazione diversa, insomma. All'elenco dei costi per lo Stato degli errori giudiziari, secondo me, va aggiunto anche un altro costo, del quale si parla troppo poco, che è le condanne che l'Italia ha ricevuto in sede europea, in Corte di Giustizia europea, per le condizioni disumane delle carceri, e alle quali condanna alla quale ha risposto con un provvedimento molto criticato, nel quale ha praticamente quantificato il costo della tortura, che così era stata definita dalla Corte di Giustizia europea, dei reclusi in carceri disumane per un certo numero di euro, per un certo numero di giorni di una detenzione inaccettabile, o anche sconti di pena per chi era ancora detenuto. Ma secondo me il punto sul quale invece temo di essere in disaccordo con lei è che il rischio che la magistratura possa essere indotta a delle sentenze che tutelano in primo luogo il magistrato dal rischio di un'azione civile che gli venga intentata da parte di un imputato che è in condizioni di poter poi proseguire un procedimento giudiziario contro il magistrato, quindi il rischio che l'indipendenza della magistratura venga in qualche modo minacciata è un rischio molto delicato, non nell'interesse della magistratura, perché il punto è che l'indipendenza della magistratura fosse solo questo, fosse soltanto una condizione soggettiva del giudice, potrebbe persino interessarci meno. Il punto è che è una garanzia degli imputati, dei cittadini qualunque, di tutti i cittadini, il fatto che di avere in una causa un giudice che possa essere ritenuto imparziale, perché non ha da temere nulla o non ha da temere particolarmente un imputato rispetto a un altro. Tutto qui. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Francesca e telefono da Padova. Buongiorno. Le faccio tre domande velocissime a proposito dell'Eternit, della sentenza di Cassazione. Allora, la prima domanda è perché non esiste in Italia il reato di disastro ambientale. La seconda è, non dovremmo essere tutti ambientalisti nel senso di tenere e di prenderci cura dell'ambiente dato che ci dà la vita? La terza, perché chi inquina non paga?
Dovremmo essere tutti ambientalisti, naturalmente sì, dovremmo essere tutti ambientalisti e non sono previsti eccessi da questo punto di vista, nel senso che si tratta, come dice lei giustamente, della tutela della vita. Non c'è il reato di disastro ambientale, anche se se ne parla da moltissimi anni. C'è un disegno di legge che è di iniziativa di deputati, anche se al momento è al Senato l'ultimo passaggio, di diversi schieramenti del Partito Democratico, anche del Movimento 5 Stelle e di SEL, che è alle ultime battute. E sostanzialmente il processo è andato in fumo secondo le motivazioni della Cassazione proprio per il tipo di reato con cui si era proceduto, appunto, no? Nell'ipotesi della Cassazione il reato di disastro va riferito al momento in cui, fino al momento in cui la fabbrica ha smesso di produrre, e non invece, siccome invece sosteneva la procura, per tutti gli anni che questi disastri sono continuati a manifestarsi perché di amianto. Questa è poi la tragica realtà di asbestosi, degli effetti dell'amianto a Casale Monferrato, ma anche a Bagnoli vicino Napoli, e in Emilia Romagna, a Rubiera, si continua a morire. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno, l'ascolto.
Ah, senti, io mi chiamo Ernesto Nocere, chiamo da Napoli.
Buongiorno.
La mia osservazione è questa. Alla fine della guerra 14-18, le nazioni vincitrici imposero alla Germania delle condizioni di pace durissime, che fecero crollare l'economia tedesca e generare il nazismo. Io trovo che l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Grecia abbia la stessa valenza, perché questi signori dimenticano che dietro Tsipras c'è già pronta Alma Dorata, che è un partito dichiaratamente nazista, e che condannare al fallimento l'azione del governo Tsipras significa andare a nuove elezioni con la sicura vittoria di questa estrema destra. Ora, prima di tutto non capisco perché l'Italia non si schieri decisamente a favore della Grecia. Non capisco perché il debito greco è una porzione infinitesima del prodotto interno lordo dell'Europa. È un problema che può essere benissimo gestito con razionalità. Il problema è che si intervengono in questa cosa delle questioni di principio che non tengono conto delle regole della democrazia.
Va bene.
E questa è la mia osservazione. Possiamo fare qualcosa per evitare che la Grecia precipiti verso Alba Dorata,
col sicuro accordo con Putin che finalmente realizzi il sogno della Russia imperiale di avere un piede in Mediterraneo.
Senta, la interrompo semplicemente perché quello che chiede è molto chiaro, quello che dice è molto chiaro, che riserviamo tempo per altre telefonate. Che dietro Tsipras ci sia Alba Dorata è un dato oggettivo, nel senso che è il terzo partito al risultato delle elezioni greche e non è un partito semplice partito di destra, è un partito neonazista in cui i leader sono in carcere per fatti violenti. Ed è stato, sono stati gli stessi Tsipras e Varoufakis a dire nelle trattative con la Germania, dice, non siamo noi che dobbiamo insegnare alla Germania esattamente per i trascorsi che ricordava lei, cosa può voler dire imporre delle condizioni inaffrontabili dal punto di vista della crescita dei movimenti estremisti di destra e appunto neonazisti. Secondo me il punto, e mi pare che lei nella conclusione della telefonata lo inquadrava bene, non è neanche tanto salvare o non salvare la Grecia, confermare il prestito alla Grecia o meno. Qui si sta discutendo se il fatto che un popolo di un paese europeo abbia votato in un certo modo, il risultato elettorale della Grecia deve avere un peso nelle scelte politiche ed economiche europee, deve averlo o no. C'è i cittadini greci che hanno votato con quella percentuale Tsipras, Syriza, per cambiare una situazione drammatica, davvero drammatica della Grecia, possono far incidere il loro voto o no? Se queste decisioni vengono prese alla fine a un tavolo di 9 ministri finanziari, nel quale tavolo il ministro poi tedesco decide, lo leggevamo ieri, decide lui quando la trattativa è chiusa o meno, allora a quel punto, paradosso, ai cittadini greci converrebbe partecipare alle elezioni tedesche o meno. È di questo che si discute ed è per questo che la sfida di Syriza è particolarmente ambiziosa in questo caso, perché sta provando a mettere in discussione il fatto che il rispetto della volontà popolare in un paese che è stata così chiaramente espressa, ed è per questo anche che, concludo, secondo me alcuni governi conservatori europei temono particolarmente che possa avere successo un'iniziativa di Tsipras, o si affrettano a darla già per persa, no? Abbiamo visto in questi giorni come commenti che frettolosamente davano già Tsipras per la marcia indietro. Governi conservatori spagnoli, portoghesi, irlandesi, che hanno al loro interno delle forze come Podemos, hanno una piattaforma molto simile a quella di Syriza, naturalmente avrebbero tutto da perdere se si dimostrasse che un'iniziativa come quella di Syriza può aver successo, perché alle prossime elezioni un partito come Podemos in Spagna o anche in Portogallo, che è già dato in crescita, avrebbe naturalmente da poter far vantare questo precedente vittorioso e quindi avrebbe più possibilità di successo. Vorrei prendere un'altra telefonata, prima però vorrei citare un sms dell'ascoltatore Giancarlo che dice: a fronte del continuo chiacchiericcio inconsistente, Renzi mette a segno un risultato concretissimo, finalmente un accordo serissimo con la Svizzera. Ecco, tutti questi superlativi forse sono un po' una critica al fatto che io l'avevo messo non nella primissima pagina della lettura dei giornali, ma e tra l'altro anche evidenziando una serie di commenti che avanzavano qualche dubbio a proposito di questo accordo. Probabilmente è concretissimo ed è serissimo, però è anche un accordo del quale cominceremo a vedere gli effetti tra 3 anni. Questo abbiamo capito leggendo oggi i giornali. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono Lincia, chiamo dalla Spezia. Volevo giusto parlare dell'accordo con la Svizzera. Mi sembra assurdo che noi dobbiamo aspettare 3 anni per riuscire ad avere, cioè che questo accordo sia effettivo, cioè effettivo fra 3 anni. E poi in questi 3 anni che cosa succede? Che tutti i capitali possono andare tranquillamente in un altro paese dove non ci sono controlli fiscali. Oltretutto, fra 3 anni può anche darsi che il governo Renzi non ci sia più e che quindi queste leggi non diventano assolutamente effettive. Un'altra cosa, quando è stato il momento, la Fornero ha fatto la legge sulle pensioni, no? E questa è stata attiva dal giorno, immediatamente dal giorno dopo. Quindi, volendo, il governo poteva fare una cosa del genere. Visto
Perché non l'ha fatta?
Secondo me, a mio avviso, potrebbe essere una grande presa in giro, perché nel frattempo, fra 3 anni, i capitali possono essere andati dovunque.
Senta, provo a risponderle. Effettivamente la prudenza è d'obbligo, perché abbiamo assistito molte volte a degli annunci di cose date per fatte che in realtà fatte non erano, e che richiedevano di faticose trattative successive o discussioni parlamentari. Il caso della riforma della giustizia, per esempio, di cui abbiamo parlato prima, è un caso emblematico, perché che fu data per fatta diversi mesi fa, prima dell'estate dell'anno scorso addirittura, e che in realtà è ancora nelle commissioni parlamentari. In questo caso però credo che bisogna riconoscere che si tratta di una vicenda del tutto diversa, perché qui si tratta di un trattato internazionale con un altro paese. Il trattato è fatto, è firmato ieri a Milano, va adesso ratificato dai rispettivi parlamenti. In Svizzera credo di aver capito che è previsto anche un referendum, il Parlamento italiano deve approvarlo, recepirlo. In quel caso cambiasse anche il governo, servirebbe un'altra legge per cancellarlo, non è questo il punto. Che ci voglia tutto questo tempo, appunto, deriva appunto dalla necessità dei tempi tecnici che la Svizzera si è presa per cambiare le sue procedure, che ne hanno fatto per anni appunto un paradiso fiscale. È vero quello che diceva lei, anche perché l'era evidenziato già in alcuni commenti che leggevamo, che nel frattempo questi capitali potrebbero trasmigrare, diciamo, dalla Svizzera a altri paradisi fiscali che non mancano. Gli effetti concreti del trattato in sé non sono quelli che sembrava pubblicizzare in qualche modo Renzi ieri con il suo tweet, cioè ritornano i miliardi, perché effetti concreti sono però quelli che di rendere conveniente per i contribuenti disonesti italiani la disclosure, quella che è un'altra legge che invece il governo ha già messo in campo, cioè la possibilità di accedere a sconti fiscali riportando in Italia capitali illecitamente trasferiti all'estero. Era questa l'ultima telefonata, perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione, e io vi saluto ricordandovi che dopo di noi c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 in tutta la città ne parla sarà approfondito uno degli argomenti di cui abbiamo parlato noi oggi. Vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina.
Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.